Bene. So che abbiamo fatto una galoppata di quelle, no? Complicate, ma spero che il galoppo poi si sedimenti e ribadisco la mia totale disponibilità a interagire, no? Per iscritto da qui alla prossima sessione con chiunque abbia bisogno di chiarimenti, avendo tra l'altro l'autore dei Malefici Passi qui a me qui, potete anche rivolgere a lui le domande, le richieste di chiarimento in modo diretto, così che anche risparmiate fatica a me, ma comunque insomma come volete. E, per me era importante fare questo passaggio complesso perché dovevo tentare di fare quel che dico, no? Se dico che le parole sono importanti, come diceva qualcuno, le mie citazioni sono tutte molto dotte. Allora bisogna cercare di prenderle in carico. La parola stacco l'abbiamo usata dalla prima sessione e quindi in qualche modo dovevo dirvi da dove la usavo, no? Eccetera. È un da dove complesso che, bene, una cosa in più complessa che ci accompagnerà nei passi prossimi e che però ci è servita, almeno in questo modo, no, così di grande e come dire, primitivo orientamento, ecco, ci è servita a mettere a fuoco, credo, spero, un poco meglio la questione della differenza che noi stiamo cercando di vedere tra performance e conoscenza. E vabbè, l'abbiamo chiamato questo gioco, no, di apparentamento ma non identità, l'abbiamo chiamato in vario modo. Adesso potrei dire però che forse performance e conoscenza, nella loro familiarità ma anche non medesimezza, forse ci si sono in qualche modo chiariti. Insomma, in altri termini, io dico che la parola conoscenza implica stacco. Poi, come, quale, eccetera, non sto toccando nulla di ciò. Forse ci arriveremo, forse lo toccheremo, forse no, forse ognuno se lo studierà e lo ipotizzerà per i fatti suoi, non lo so. Adesso però mi interessava proprio precisare questo, che se non c'è questo, no, che abbiamo chiamato stacco, secondo me, propriamente di conoscenza non si può dire, parlare di molto altro, ma non di conoscenza. E performance, ci siamo soffermati molto sulla vita come performance, no? Anche questo lo abbiamo messo a fuoco, complesso, abbiamo separato, abbiamo distinto, ma ovviamente sapendo, credo, spero, insomma, mettendo a fuoco così in modo più preciso quello che è forse uno dei nostri problemi principi qui al Seminario delle Arti Dinamiche, no? E cioè, bene, ora che in qualche modo le abbiamo distinte, tentando di essere onesti e quindi anche esponendoci a fraintendimenti, pasticci, quello che volete. La domanda è: come possono stare insieme? Come accade che stanno insieme, se possono? Insomma, il problema del seminario delle arti dinamiche da qualche parte, è: esiste un modo, esistono dei modi per esercitare pratiche conoscitive che abbiano natura performativa? Una conoscenza vivente? È possibile, potrei anche dire così, no? Esercitare una pratica conoscitiva o pratiche conoscitive e come, se sì, come, che vibrino nella loro differenza della medesima vibrazione del bios, nei corpi che le manifestano. Ed è per questo, nell'ottica di questa domanda inquieta, diciamo così, no? Di questa esigenza, in fondo, che dal mio punto di vista è anche un modo per guardare, per corrispondere alla domanda che dicevo, è di orizzonte, no? Da dove parli? Cos'è che origina il tuo dire che le arti dinamiche sono origine del sapere? Ecco. il da dove ha a che fare con questa esigenza. Ed è sempre alla luce di questa esigenza che, dal mio punto di vista, già nel seminario dell'anno passato, il 15-16, abbiamo cercato di comprendere, in realtà ci siamo limitati a porre delle domande, ma insomma avevamo un anelito comprendente, speravamo di procedere in quella direzione, di comprendere che cosa sia una esperienza estetica e in che senso essa possa dirsi esperienza conoscitiva. No? Se ricordate, per chi c'era l'anno scorso, una delle domande cruciali dell'incontro con Mario Biagini, il primo che avemmo con lui, come dire, un incontro non didattico, ma un incontro. Una delle domande cruciali era proprio questa. Mario, io vorrei capire come accade per te un'esperienza estetica e in che senso l'esperienza estetica può essere detta anche conoscitiva. Capite come aesthesis, conoscenza, cognosco, esperienza, coscienza, experior, tutte queste parole a me serviva a chiarirle per stare ancora su questa domanda. Accidenti, cosa devo intendere per esperienza estetica o estetico-conoscitiva? Così mi ero espressa addirittura con Biagini l'anno scorso. E lui da per sua ha risposto, ovviamente. Ma io devo capire e comprendere a mio modo, nel mio ground. Ed è a partire da questa questione che per me accade l'incontro, ad esempio, con lo shivaismo, Kashmiro, con Spandavada, la scuola Spanda, con la sua tradizione sapienziale, no? E con la dottissima esegesi che ad esempio ce ne può fare, come ha fatto Mario Biagini nella scorsa sessione. Detto in altri termini, io non sarò mai una sanscritista, ma non è questo il mio anelito, no? L'occasione ha voluto che mi imbattessi per una serie di circostanze nei testi di Spandacarica, nel testo di Vijnana Bhairava, negli scritti degli Nyakali, negli studi su questo materiale. L'occasione ha fatto sì che questo accadesse. Ma il modo in cui, no, io passo attraverso questa occasione, evidentemente, questo, no, dico, evidentemente, ma forse se lo devo, se, mi, se sento l'esigenza di dirlo non è così ovvio, non è quella di fare qualcosa che non sta in me e che non sta in me perché io non vi anelo adesso in particolare, no? E cioè come dire, diventare un'erudita su questo tipo di comprendere questo tipo di sapienza. Da questo punto di vista sono molto importanti le indicazioni di Mario Biagini, che diceva: attenzione, è un mondo, un universo estremamente complesso. Entrarci non è che si può entrare un po'. O ci sprofondi e allora ne sei compreso, oppure sarai superficiale, insomma, no? Capirai o non capirai. Rischi di fare analogie assolutamente infondate. Io vi ricordo le cose che ci ha detto Mario Biagini. Rischi, poi figurati, leggendo in traduzione ancora di più, no? Rischi di prendere lucciole per lanterne. Rischi di assimilare forme sapienziali o conoscitive che nulla hanno a che fare con le tue, di assimilarle alle tue. Rischi cioè di trasferire il senso dell'incontro che fai con queste tradizioni sapienziali negli oggetti in cui le incontri, cioè nei testi, rischi di trasferirle in un rispetto, in una prospettiva che è altra rispetto alla loro, rispetto a quella o a quello in cui tale tradizione si collocherebbe per altri, ad esempio per chi fa frequenti il sanscrito, per cui per chi abbia una esperienza di incontro vivo con un maestro di sapienza di questo genere, con chi pratichi lo yoga, ad esempio, rischi di fare dei grandi pasticci, Florinda. Io però non posso che fare un incontro nei miei modi, cioè non posso che tradirlo, capite? Non si fa che trasferire. Non posso fare altro che questo. Posso fare un esempio scemo e dire, ma perché invece leggere l'Iliade e leggere l'Odissea è possibile se non sai il greco? Eppure non la puoi leggere? Non ti accade niente se lo leggi in altro modo? Certo che non avrai, che non sarai nel mondo medico. Quello è perduto per sempre. Fai un incontro. E il senso di un incontro è appunto quel trasferimento che tu incarni. Allora, ogni incontro accade nei suoi modi, questo deve essere chiaro. Oppure non accade. No, non c'è un incontro con la tradizione. Ci sono incontri più superficiali, meno superficiali. Il mio è senza dubbio ultra superficiale, ma è l'unico modo in cui mi è dato di farlo accadere, di starci in questo incontro. Sicché è a partire da qui, da quest'ordine di domande, da quel che sono e faccio, che io semplicemente leggo i testi a cui facciamo riferimento, a cui faremo anche riferimento, a cui Mario stesso ha fatto riferimento in dicembre, e ne accolgo l'esame, ne accolgo l'esame proposto da Mario, perché anche quello è oggetto di un incontro. Quindi, no? Incontro il testo, incontro queste traduzioni, le incontro in quel librino là, poi ci sono altre traduzioni, migliori, peggiori, mi dice chi sa il sanscrito, cioè non io. E cerco di attestarmi per fiducia sulla traduzione che colui di cui mi fido mi dice essere più valida e poi ascolto quello che mi viene spiegato e ne ho una impressione di straordinaria grandezza, complessità, tanto da essere presa da scoramento. Ma chi me l'ha fatto fare? Con quale imbroglio adesso io prendo i miei amici di Mekri e gli faccio una cosa, dicevo, Madonna, proprio mi sentivo molto male. E allora ho detto, coraggio. Ostensione, ostensione. Prendi e mostra, d'accordo? Cosa fai? Cosa fai? Tu hai incontrato questa roba qui. Non c'è pretesa di essere altro che questo incontro. Incontro anche con le spiegazioni che, ad esempio, chi ne sa molto più di me può darmi. La mia lettura, dunque, e a questo vorrei dedicare questa seconda parte della sessione. Abbiamo ancora un'oretta e qualche minuto. La mia lettura vuole cercare di incontrare pratiche conoscitive che si autopresentano come pratiche conoscitive particolari, diverse da quelle a noi più consuete. Mario diceva, ad esempio, sono forme sapienziali queste a cui in cui andiamo a mettere le mani che non si riducono al libro, non stanno nel libro. La filosofia europea, mediterranea, occidentale, la filosofia, insomma, in senso preciso, non potrebbe esistere senza la scrittura, senza i libri, ha detto Mario. Invece, questo tipo di sapienze, di filosofia, potrebbe esistere anche senza la scrittura. Io su questo non mi esprimo, visto che quante cose abbiamo viste scritte e visto che esistono tradizioni sapienziali che sono scritte, certo, non si esauriscono nello scritto. Le tradizioni sapienziali e conoscitive di cui adesso diremo qualcosa e di cui Mario ha iniziato a parlarci da par suo, sono tradizioni che non è vero che non hanno libri. Non è vero che non hanno testi. Ecco, e che testi, ragazzi? Nella complessità, altro che alta metafisica. Sono alta metafisica. Ma in una scrittura diversa dalla mia. Questo sì, interessante, sarebbe interessante. E io non posso fare questo esame della pratica scrittoria, appunto, questo è un vincolo insuperabile, non lo posso fare perché non conosco quella pratica di scrittura. Capite? Questo lo potrebbe fare chi conoscesse questo, una comparazione tra le forme della scrittura e l'emergenza di certi modi della espressione in quella scrittura anziché in un'altra. Ma io non posso far manco questo, pensa un po'. E quindi posso però ricordare che l'ho capito molto bene che queste pratiche di scrittura non bastano loro stesse. Si presentano come pratiche di scrittura che non bastano loro stesse. Però mi permetto di aggiungere che anche le nostre scritture, anche le scritture della nostra conoscenza, esplicitamente almeno da Platone in poi, hanno dichiarato di non bastare a loro stesse. Mario ha detto, si tratta di pratiche conoscitive estremamente complesse, con un apparato, un impianto teorico estremamente complesso che non va ingannevolmente preso come a sé stante o autosussistente. Esso ha il proprio senso soltanto nella incarnazione pratica, appunto, che ne fa il meditante, lo gnani, colui che guarda, ricordate, colui che sa. O colui che pratica lo yoga, colui cioè che attua nel proprio corpo questa azione conoscitiva. Questa è una grande differenza tra le pratiche conoscitive d'Oriente ed Occidente. Io non sono del tutto d'accordo. E penso che questo mio sottile disaccordo mi potrà aiutare forse nel corso del seminario delle arti dinamiche, a star sul pezzo della mia domanda, cioè, perché guarda le arti dinamiche? Cosa stai cercando? Vuoi forse dire che ti manca una competenza in merito a come si fa a conoscere performativamente, a tenere insieme conoscenza e performance, cioè fare una conoscenza viva? A me la tradizione filosofica a cui io appartengo, che è una forma una delle pratiche conoscitive, quella è la mia, il mio stacco, capite? Ha insegnato però che anch'essa non si attua se non è un incontro con un maestro, che anch'essa si accende come fiamma che balza soltanto se tu lo incontri, un maestro. Non si chiama yoga, si chiama in altri modi. Ma l'esperienza di cui stiamo parlando è davvero così estranea? Non lo so, non lo so. La mia impressione è che no. La mia impressione è che ci siano molte differenze. Qualcuna mi sembra di aver iniziato a intuirla, a vederla, non so se ne parleremo già oggi, forse no, ma che partire dall'idea che sono, no? Incommensurabili, non lo so, chi l'ha detto? No, di quale conoscenza filosofica invece stiamo parlando? Uno snocciolar concetti? Ma no, ma quale filosofo ha mai detto che la conoscenza è snocciolar concetti? Una conoscenza scientifica, ma quale scienziato ha mai detto che la scienza è snocciolar formule? Queste sono semplificazioni inaccettabili. Allora di che si tratta, no? E perché guardare a questi percorsi? Allora, beh, vi anticipo, secondo me, la differenza, ve l'ho detto, l'ho intuita, ve la dico come intuizione, poi partiamo con le letture e i passaggi più precisi, analitici. C'è una differenza che balza all'occhio subito. Ad esempio, balza all'occhio subito se si leggono in traduzione, come si può, i testi. Per me, almeno a me, è balzata subito all'occhio. Sapete qual è? Che ad esempio nel testo del Vignana Bhairava, di cui dopo parleremo un poco, che è costruito in un certo modo, di cui io ho reso conto sinteticamente nelle note orientative che ho messo sul sito, a cui ovviamente rinvio, le ho fatte apposta perché poteste avere un materiale di lettura facile, insomma, introduttivo, ecco, In quel testo di cui ho descritto più o meno la composizione, la parte centrale, che è anche la più antica, è una parte ampiamente descrittiva di come fare. È un manuale del come. Fai così, fai cosà. Lui dice, beh, allora. E voi dove lo trovate nella nostra tradizione manuale del come fare? Ma questo è come col teatro, guarda caso. Nelle tradizioni diverse da quella mediterranea e diciamo in questo modo per intenderci occidentale, i testi rimasti e tramandati dicono come devi fare, come devi stare in quel rasa, ricordate, in quel sapore. L'arte dell'attore, l'arte dei sapori. Ricordate? Natya Shastra? A me non l'ha spiegato nessuno come accidenti devo fare e non lo leggo da nessuna parte come devo fare a fare viva la mia conoscenza. Cosa ti manca? Domandavamo. Cosa ci manca? L'invito all'incontro con un maestro, l'invito ad una conoscenza che sia anche performativa, che sia viva, i cui effetti cadano nel corpo stesso della vita. Questo non ci manca, dai, inventiamo. Ma io non ho, e non so voi, una tradizione che mi dica fai questo. Io non ho un teacher of performer, come diceva Grotowski, no? Il maestro del performer dice fai questo. E io, porca miseria, non ce l'ho. In teatro esistono, fuori dalla nostra tradizione, la quale vi ha attinto giustamente nel Novecento, tradizioni che ti dicono come fare. Noi no, le nostre università non ci insegnano come fare, noi ci arrabattiamo continuamente facendo che cosa? Imitando, anelando, no? Cercando di scoprire il segreto del nostro maestro. Come fa? Come accidenti fa a vibrare così? Com'è che mi prende e mi rovescia le budella? Cosa succede? Come si fa a stare in questo tipo di vibrazione? Ve lo sarete domandati tutti, dai. A un certo punto ci sono situazioni in cui si ascolta, o anche un libro, un testo, si legge. No, non deve essere per forza un individuo, una persona. Può essere, anche no, ci sono varianti, ma a un certo punto dici, ma come ha fatto? Com'è che sto così? Ecco, come ha fatto? Gli attori devono sapere come fare a far sentire il sapore, ricordate? È una sapienza che si incarna e si esercitano tutta una vita ad apprendere questa sapienza, ad apprendere come incarnare questa sapienza. A noi, alle nostre scienze, a tutte le nostre scienze, filosofia compresa, manca il come. Ecco, se riuscissimo a costruire, a lasciare per i prossimi secoli, no? A costruire noi, qui da dove siamo, un manuale del come, ragazzi, eh? Che pretese, che pretese. Interessante. Bene, ma a parte questa intuizione che resta quel che è, cioè pochissimo, partiamo. Dunque, io tengo a riprendere alcuni passi. Sì, alcuni passi della breve nota introduttiva che vi ho mandato, che abbiamo caricato sul sito. Perché? Perché intanto non è detto che tutti l'abbiano potuta leggere, benché sia stata caricata più di un mese fa, ma poi perché può essere utile invece dirvi che cosa qui mi è, come dire, essenziale per fare qualche altro passetto, no? Abbiamo detto che qualche piccolo sassetto forse l'avremmo potuto mettere anche oggi. Allora, io richiamo alcuni passaggi di questa sintesi introduttiva, così anche ci rilassiamo. Anzi, mi siedo pure, se riesco ad arrampicarmi tipo pappagallo sullo scatello. Ecco. Richiamo alcuni passaggi. Dunque, abbiamo detto che intanto la parola tantra, no, la parola tantra fa riferimento, significa letteralmente telaio, ordito, trama. Guardo direttamente allo stampato della sintesi. E in riferimento a intrecci di insegnamenti dottrinali di diversa origine, viene tradotto con dottrina, principio, ma appunto letteralmente vuol dire telaio, tessuto, ordito. O anche come tecnica, perché gli insegnamenti contenuti in quei testi, poi, no, che chiamiamo tantra, sono sempre insegnamenti che implicano l'esercizio di discipline pratiche, non sono mai soltanto speculativi, quello che vi ho appena detto. Attraverso le quali discipline pratiche gli insegnamenti stessi vengono acquisiti, compresi e trasmessi. Quindi si trasmette praticamente, si acquisisce praticamente. Praticamente vuol dire facendo delle cose col proprio corpo, capite? Disciplina del corpo. Quindi con la parola tantrismo ci si riferisce a una complessa tradizione di insegnamenti cultuali prima di tutto, cioè il culto, cosa devi fare, come devi fare appunto, teorico-pratici e di testi sapienziali che, risalenti probabilmente a un sostrato di conoscenze trasmesso per via orale, cominciò ad assumere un'identità dottrinale definita intorno alla metà del VI secolo d.C., quindi una tradizione orale di insegnamenti, una trama di insegnamenti che poi diventa una trama di scritti, si deposita intorno al VI secolo d.C. in una qualche forma di organicità, diciamo così. Ecco, questo passaggio, insomma, questa composizione estremamente sfaccettata, ma insomma con una sua organicità, molto articolata, ma organicità sempre è, questo avvenne grazie a un vasto corpus di scritture sacre che appunto si definivano tantriche, no? Io scrivo questo testo, peraltro anonimo, no? Qualcuno lo scrive, lo stramanda, lo si corregge, lo si copia, eccetera. Questo testo diventa un testo che insegna qualcosa, un come fare e un che cosa fare, e dunque diventano orditi dottrinali. Scritture tantriche, tradizione tantrica, vuol dire questo. No, cosa sono i tantra? È questo. Dottrinali, sebbene fossero estremamente variegate in merito agli indirizzi spirituali dei loro insegnamenti. Tantra sono tantissime cose, tantissime dottrine, capite? Ora, la regione del Kashmir è una regione molto particolare in merito alla vicenda di queste forme sapienziali tantriche, con particolare riferimento poi ai culti di Shiva. Perché la regione del Kashmir fu culla di questa tradizione tantrica, moltissimi insegnamenti furono trasmessi tramandati, ma anche proprio costruiti, praticati nella regione del Kashmir. E quello che è interessante è che si trovano, come dire, trova lì origine tutta una tradizione caratterizzata, pur nella una varietà infinita di dettagli, sfumature, sfaccettature, caratterizzata da una prospettiva immanentista e l'idea che la trasmissione di quel che c'è da conoscere accada per via iniziatica. E per via iniziatica vuol dire con lo yoga, facendo yoga con un maestro yoga, laddove yoga vuol dire o concentrazione, quindi no, attenzione particolare, nuovamente la parola attenzione, o anche unione, unificazione, ma le due cose per certi versi sono congrue l'una con l'altra, no? Che si operano, meditazione, attenzione o con congiunzione, con penetrazione, unificazione, che si realizzano, che operano come un processo di purificazione etica e conoscitiva. Cioè si purifica ciò che pensi, si purifica il tuo ethos, il tuo comportamento. Cambi. Ovviamente è un percorso che ha un suo punto d'arrivo, una sua conoscenza suprema, no? Anche se poi le sfumature ai sensi di questa conoscenza suprema possono essere varie. Resta il fatto che il Kashmir, già dal primo secolo a.C., quindi molto prima, no, di dell'attestazione scritta di queste tradizioni, fu centro della pratica e della speculazione buddista. Ecco, quindi stavo dicendo che il Kashmir ha quest'altra particolarità, che essendo stata culla di esperienza, insegnamenti, culti, speculazione, riflessione buddisti, ha visto generare lì temi, generarsi temi che poi si sono intrecciati con l'induismo. Quindi, altra caratteristica di ciò di cui andiamo a parlare, non è una matrice, come dire, esclusivamente o specificamente indù, quella che andiamo cercando in questi testi. Essi appartengono infatti ad una tradizione che ha visto mescolarsi una originaria matrice buddista con elementi poi induisti. Anche lì dove, ad esempio nelle aree, nella maggior parte dell'India ad esempio, anche lì dove l'induismo poi come, diciamo, religione si sia imposta, come dire, travalicando la matrice buddista, però i segni, le tracce di questa arcaica matrice sono rimaste. Ora, il Kashmir dunque intreccia elementi del buddismo con elementi induisti. In particolare, il tantrismo indù, cioè la tradizione dottrinale induista, che ha la sua, il suo luogo, come dire, specifico, se vogliamo, di gemmazione nei testi vedici, i Veda, si sviluppò in due correnti principali. Quella vishnuita, che identifica in Vishnu la suprema divinità, e quella shivaita, che identifica evidentemente in Shiva la suprema divinità. Shiva, come sapete dalla sessione con Mario Biagini, è un aggettivo, non è un sostantivo, e vuol dire benigno, benevolo, ma anche paziente e anche pacifico. Ok, il pacifico, il benigno, il benevolo è la suprema divinità. Ora, nel Kashmir lo shivaismo rimase tuttavia la forma di induismo dominante. Quindi, se nell'India abbiamo dominante la forma vishnuita, Vishnu è la suprema divinità, invece in Kashmir, data questa sua antica matrice e data le declinazioni particolari dell'intreccio di questa matrice con le vicende dell'induismo, si è imposta ed è rimasta molto più diffusa la tradizione invece dell'induismo shivaita. Ora, lo shivaismo ottenne in Kashmir una sistemazione dottrinale organica tra l'VIII e il IX secolo. Così abbiamo una collocazione. Quindi, tra il 700 e l'800 d.C., noi vediamo, abbiamo testimonianze, abbiamo documenti, di una sistemazione sostanzialmente organica delle dottrine, degli insegnamenti, dello yoga shivaita. Ecco, è interessante che questa sistemazione poi ha una sua vicenda interna. È una vicenda interna che potremmo raccontare più o meno così. Tra i tantra, cioè tra le dottrine, gli orditi, le trame, gli insegnamenti shivaiti, ve ne sono alcuni che si chiamano agama, che poi vuol dire tradizione, appunto, testo tramandato, eccetera, eccetera, e che trattano principalmente di pratiche rituali e poco di yoga, cioè trattano principalmente del percorso conoscitivo, staccandole però, come dire, insistendo meno sul come, su quello che prima abbiamo chiamato il come, no? Cioè le forme, il come della concentrazione per realizzare quella conoscenza, come devo fare a realizzarlo. Quindi gli agama tendenzialmente, tra l'altro, attenzione, questo è interessante, non è sganciato da quello che ho appena detto, si concentrano soprattutto sull'aspetto dottrinale più che sul come incarnare quell'insegnamento dottrinale. Ecco, gli agama tendenzialmente tramandano una forma di shivaismo dualista. Voi dite, mamma, che fatica, ho capito. Allora, Vishnuismo, Shivaismo. Shivaismo si è imposto per primo, di più, ha una radice buddista. Si sono anche tra loro scannati parecchio. In ogni caso, lo Shivaismo, Kashmiro si configura intorno all'VIII-IX secolo d.C. come un corpo dottrinale abbastanza organico e complesso. In questo corpo dottrinale, c'è una matrice di Tantra, cioè di testi, di orditi, di insegnamenti, che si chiama Agama. E questi Agama sono Shivaiti. Gli Agama Shivaiti, stiamo parlando sempre del culto di Shiva adesso, no? Ma propongono un'idea come dire, di Shiva e del modo per, come dire, realizzare cultualmente, come dire, la venerazione per Shiva, un po' diversa da quella di altri tipi di insegnamenti. Perché? Perché propongono una visione dualista. Dualista, per la quale si distinguono nettamente Shiva, la pienezza, il tutto, la totalità, il mondo, come volete, il tutto, Shiva, capite? Capite? Il benevolo e l'anima individuale, l'io individuale, il quale è soggiogato da quello che così bene ci ha spiegato Mario Biagini essere il gioco di Shiva, ossia il gioco di Maya, il gioco delle apparenze, no? Che non sono nulla di cattivo, di perfido, niente, come dire, di decaduto, ma sono, come dire, le apparenze sono l'effetto di un gioco, di uno scherzo di Shiva. Tuttavia, nella tradizione dualista, è uno scherzo che come c'è scherzi da preti, però, perché ci incastra, no? In una separatezza dal tutto, che è in qualche modo una condanna e che si attua poi nel dramma delle reincarnazioni, no? Ogni volta in forme determinate, sempre anelando a quell'unità che però è, come dire, sempre mancata o sempre da riraggiungere, insomma, no? Una delle particolarità dello Shivaismo del Kashmir, invece, è che esso, diversamente dalla più stretta tradizione agamica, quella di cui abbiamo appena parlato, si sviluppa in un senso rigorosamente non dualista. Guarda un po', interessante. Non dualista e radicalmente immanentista. Quindi non dualista nel senso che Shiva sarebbe trascendente, l'unico Dio. No, no. Nel senso che il tutto è il tutto, e il tutto benevolo è assolutamente immanente e reciprocamente immanente alla parte, a quell'io individuale che dunque davvero, no, è, come dire, parte di un gioco, parte del gioco di Shiva. Ecco, lì Shiva nella versione monistica, diciamo, non ha fatto scherzi da preti, fatto il suo gioco. Diciamo così, gioca nelle sue parti, che sono poi le apparenze, le manifestazioni, Maya, insomma, no? Ma questo è gioco. E in questo senso, rigorosamente immanentista, nello shivaismo monistico, che ha la sua radice, la sua massima, come dire, il suo massimo radicamento, appunto, no? La massima presenza nelle aree del Kashmir, trova espressione sovrana il culto di Shiva Bhairava, di cui ci ha parlato anche Mario la sessione scorsa. Che cosa vuol dire Shiva Bhairava? È un ossimoro. Perché vuol dire Shiva, aggettivo benevolo, Bhairava, il tremendo, il benevolo tremendo, il pacifico iroso. Ah, interessantissimo. Interessantissimo, credo. Allora, soprattutto in rapporto a questa natura così complessa del Pacifico tremendo, terribile, tremebondo, che fa tremare, capite? Si è sviluppata la scuola Spanda, la Spanda Vada. Vada vuol dire scuola, abbiamo detto, no? Che è quella su cui in particolare, appunto, noi vorremmo capire qualcosa, grazie all'aiuto di Mario Biagini, che ci dà un supporto straordinario, come avete visto. Ora, vorrei, tra prendendolo da uno dei testi che ho messo in bibliografia di Witkowski, La dottrina della vibrazione, leggervi, giusto per capirci un poco qualcosa come primo orientamento, torneremo, che cosa significa Bhairava, il tremendo. Magari l'avete visto anche voi, ve l'avevo dato queste indicazioni, pagina 23. E allora, Bhairava, il cui nome letteralmente significa il terribile, è la manifestazione irosa e terrifica di Shiva, che è il tranquillo, il propizio. Ed ecco come Abhinavagupta, che come sapete dal piccolo cenno orientativo è forse il massimo sistematore delle dottrine Shaiva della tradizione Kashmira, qui Shaiva o Shivaite della tradizione del Kashmir, una fonte fondamentale, spiega la parola Bhairava come segue. Bhairava è colui che mantiene tutte le cose ed è sostenuto dall'universo. Da un lato lo pervade e lo sostiene, e dall'altro lo enuncia, ovvero lo concepisce. Avremo modo di tornarci su questo, adesso lo leggo in fila, saremo più analitici, ma giusto per vedere la rosa anche qua, molto rapidamente l'evento. Bhairava è colui che protegge coloro i quali hanno timore del ciclo delle rinascite. Il tremendo, il terribile, protegge coloro che hanno paura del ciclo delle rinascite, cioè delle determinazioni, rideterminazioni, rideterminazioni. Bhairava è l'uno nato nel cuore di chi, terrorizzato dall'esistenza trasmigratoria, no? Dal ripetersi ossessivo delle determinazioni trasmigranti l'una nell'altra, lo evoca in soccorso. Quel tremore, no? Terribile che nasce nel cuore di chi invoca un senso, potremmo dire, per l'orrore dell'esistenza trasmigratoria, della separazione, potremmo dire. Bhairava è colui che risveglia per sua grazia il timore della trasmigrazione. È astuto Bhairava. Quindi lui nasce nel cuore di chi ha timore, allora lui suscita quel timore, così che rinasca sempre di nuovo Bhairava. È colui la cui luce risplende nella mente dello yogin che, intenti ad assimilare, degli yogin, scusate, che intenti ad assimilare il tempo nella presenza eterna della coscienza. Prometto che chiariremo. Così facendo, esauriscono l'energia del tempo, che si dice sia la forza propulsiva dietro la macchina delle costellazioni. Bhairava è il signore delle potenze dei sensi, le potenze, ricordate, le Shakti, il lato femminile di Shiva, ci spiegava Mario, le cui urla terrorizzano le anime incarnate. Ecco perché è terrifico, no? Bhairava è il signore che invoca l'arresto della trasmigrazione e perciò è assai terribile. Ma come? Non era terribile la trasmigrazione? E adesso anche, sì, è terribile la trasmigrazione, ma è assai terribile il signore che invoca l'arresto delle trasmigrazioni. Bene. Passi. In questo quadro, tra il Bhairava Tantra, quindi gli insegnamenti, le dottrine legate a Shiva, ossimorico, diciamo così, Shiva il terribile, si colloca anche il Vijnana Bhairava, che è il testo in particolare a cui vorrei fare adesso riferimento. Ovviamente come dire, il testo principale, l'opera principale della tradizione dello shivaismo kashmiro non è il Vijnanabhairava, che pure però è tra i più antichi, ma è un testo di cui pure si parla nella nota, che è quello su cui ha lavorato Mario Biagini nella sessione di dicembre, facendoci quell'analisi millimetrica della prima stanza, e che è appunto lo spandakarika, le stanze su spanda, stanze sulla vibrazione. Concentriamoci un momento invece sul testo del Vijnanabhairava. Ora, tra le sette Shaiva, spiccano, diciamo così, no? Questo lo dicono sia Ragnarognoli sia appunto gli altri studiosi a cui ho fatto riferimento. Spiccano per originalità le scuole dette Kaula. Kaula. Kaula o Kula, che vuol dire come Shakti potenza. Energia che coincide con la dea Shakti, la quale, come sappiamo, da quello che ci ha spiegato Mario la settimana il mese scorso, come dire, è Shiva, esattamente come il calore è il fuoco. Non si può separare il calore dal fuoco, la potenza di scaldare, la potenza di illuminare, la potenza di scottare del fuoco dal fuoco, capite? E quindi è il fuoco stesso, nel rispetto, nel ground della sua efficacia. La caratteristica delle scuole Kaula, di tutte le scuole Kaula, sono più di una, tra le quali si colloca anche Spandavada, la scuola Spanda. La caratteristica comune è un'accentuazione infatti del culto Shakta, del culto della potenza, del culto del femminile o potenza di Shiva. Allora direi che una caratteristica che ci sta dicendo essere comune ai materiali dottrinali a cui stiamo guardando, a cui guarderemo con Mario più accuratamente, una caratteristica è un'accentuazione dell'aspetto della dynamis, dell'aspetto dinamico della faccenda qua. E siccome noi sull'aspetto dinamico abbiamo molti problemi, perché è quello che abbiamo lasciato in sospeso, no? Rispetto alle arti dinamiche, beh, insomma, allungare il naso, come dicono i francesi con l'accessorio, secondo me bellissima, a vue de nez, a vista di naso. Non si mangia subito gli occhietti sulle narici, no? A voi non fa ridere. A me fa ridere d'amore, quando l'ho scoperto, l'ho trovata bellissima. Immaginavo le due palpebre e gli occhi lì sul naso. Niente. È come dire intuito, va bene, però insomma, questi occhietti sul naso. Vabbè, fanno questo effetto qua. Mi viene da pensare che sia interessante andare a guardare queste scuole che accentuano l'aspetto dinamico di una certa forma di conoscenza che deve pervenire a cogliere in qualche modo appunto la pienezza della verità, la pienezza del tutto, la pienezza di Shiva, partendo dalla sua manifestazione, efficace, potenziale, operativa, capite? Non voglio capire il fuoco come fuoco. Voglio capire il fuoco a partire dal fatto che mi scalda, dall'esperienza di esserne scaldato, dalla sua potenza di illuminare, eccetera, eccetera. Questa è un po' la caratteristica, no? E allora, tra queste scuole, infine, che sono molte, qua le elenco, ne richiamo alcuni aspetti, che parlano appunto in generale del processo mediante il quale pervenire a riconoscersi nell'unità con Shiva, visto che stiamo parlando di uno shivaismo monista, no? Ma ci devi arrivare. No? A intendere che tu sei il Signore, come diceva Mario, ricordate a dicembre, intendere che la conoscenza suprema è quando io comprendo che io è il medesimo che Shiva. Ecco, devi arrivarci a questo processo. Ecco, tra queste scuole, tutte ispirate al Krama, appunto, al processo del riconoscimento, dell'identificazione, spicca poi la scuola Trika. E la scuola Trika è esattamente quella di cui è massimo esponente Abhinavagupta. Siamo arrivati quindi alle nostre fonti. Ora, che cos'è? Scusatemi, Abhinavagupta vive tra il X e l'XI secolo d.C. E riprende, sviluppa, articola, organizza alcune tracce di testi di molto precedenti, tra questi testi di molto precedenti anche appunto il Benedetto di Jnanabhairava. Che cos'è questo Jnanabhairava che appunto Abhinavagupta cita, anche se le prime citazioni di questo testo, di questa raccolta di insegnamenti sono di molto precedenti ad Abhinavagupta, ma lui le sistematizza e dà un taglio palesemente immanentista e monista, cioè accentua questo aspetto, mentre ad esempio nei testi più antichi c'è questa tendenza, ma mescolata ad altre, perché ho detto la complessità della tradizione è tale per cui non c'è una linea, capite? Si costruisce via via. E allora, Il Rinarabhairava è un testo di cui raccontavo in questa nota rapidamente. L'origine è molto complessa perché è un risultato di stratificazioni successive nel tempo e probabilmente anche nello spazio, perché si presume che la sua prima fonte fossero insegnamenti orali di asceti, viandanti del Medioevo indiano. I quali trasmettevano, insegnavano, incarnavano, no? Pratiche sapienziali che poi sono state scritte in lingue popolari. Come ci ha spiegato Mario, il sanscrito non è una lingua artificiale, ricordate? È una lingua di scrittura, è una lingua da dotti. E a questo punto vengono scritte, dicevo, questi insegnamenti, prima orali, in lingue dialettali e successivamente tradotti invece in sanscrito, quando cioè accedono in qualche modo alla dignità di corpo sapienziale organico. Il Vijnanabhairava ha un corpo centrale che è probabilmente costituito da questa matrice più antica, inizialmente orale, che è proprio pratica, operativa, il manuale che dicevamo prima, no? Come devi fare il percorso della conoscenza, ed è un nucleo di 112 stanze che descrivono 112 modi o 112 aspetti del processo di comprensione, no, di conquista della conoscenza suprema, che dice: io e Shiva sono il medesimo, ma anche poi attorno a questo nucleo centrale delle 112 stanze, come dire, operative, ecco, prescrittive, si è successivamente depositata una cornice che invece è più dottrinale, no? Che in qualche modo controbilancia o spiega, supporta sul piano dottrinale il senso di quelle pratiche che sono descritte nella parte centrale. E queste stanze sono le stanze dalla 1 alla 23 e dalla 137 alla 162. Qui troviamo veramente dei nuclei, ma appunto in movimento, mobili, non monolitici, di quello shivaismo monista che poi nell'espandakarika, troverà una organizzazione successiva invece più sistematica. Ora, io volevo leggervi alcuni passi da Vijnanabhairava, ricordando prima un paio di cose che trovate anche nella nota, relative alla dottrina Spanda, su cui tornerà Mario. Vi passo tanto un piccolo richiamo perché poi sicuramente ci torneremo con Mario Virgilio. Ora, per la dottrina Spanda, che ripeto qui ha una delle sue matrici più arcaiche, bastarda perché mescolata ad altri elementi, come dicevamo, la realtà ultima delle cose, il principio attivo, fonte delle innumerevoli creazioni di soluzioni cosmiche e individuali, è Spanda, tremolio, vibrazione. Lo Spanda si identifica con Shiva, benefico e tremendo insieme. Ecco perché ci interessa questo testo in particolare, che è una delle prime fonti, uno dei più antichi tra i Bhairava Tantra. È il punto di connessione ideale, il tremolio, mai pensato ma pensante, che collega due pensieri, due immagini tra loro. Ricordate la soglia? Dentro e fuori. Va bene, ok. Ora, la manifestazione del pensiero pensato, cioè dei pensieri determinati, dei pensieri che continuamente determinano questa forza pensante, diciamo così, no? Che è il collegamento tra tutti i pensieri. Bene, questa manifestazione del pensiero pensato non è dovuta a nessuna causa estrinseca, ma alla volontà stessa di Shiva, liberamente, di per se stesso si illumina, sicché i pensieri particolari o le manifestazioni particolari, che per lo shivaismo dualista sono maya, apparenza, qui sono maya apparenza nel senso che sono il corpo di Shiva. Sono la manifestazione apparenza, nel senso di ciò che si vede, capite? Ciò che si mostra di quel movimento che è il tutto. È appunto la volontà stessa di Shiva che liberamente di per sé stesso si illumina. Questo gioco, chiamato con termine famoso Maya, è la realtà stessa del movimento o dell'energia. È la stessa forza dell'io che tutto brucia e tutto dissolve. Allora, due parole chiave che sono gioco e io. Gioco, l'abbiamo detto molte volte, l'ha detto Mario Biagini. Le particolarizzazioni sono effetto del gioco. Ora, gioco vuol dire, lo sapete, qualcosa di divertente, di scherzoso, eccetera, eccetera. Però non ha come significato soltanto gioco, no? Iocus, ma quindi condizione lieta, di scherzo, ma anche ha la radice di uno yak, che significa gettare, scagliare per beffa, no? Come buttare qualcosa per farlo sgambetto, diciamo così, no? Per far inciampare. Iaculum, no? Iocus, Iaculum. Iaculum è appunto gettato, ciò che è gettato, il dardo lanciato. E quindi il gioco di Shiva non va preso semplicemente come il fatto che si è dilettato, no, che faccio oggi? Mi annoio, ma ciò che faccio questo bello scherzetto e butto lì le maya, no? La maya, no? È più complessa la faccenda se si guarda questo senso interessante della parola gioco. Interessante la parola gioco anche quando lo usiamo noi. Giocare è lanciarli qualcosa, buttarli qualcosa per beffa. Come quando mio papà lo faceva sempre a tavola, quando ero piccola, ora non lo sa più, e mi lanciava il tovagliolo, no? Sulla faccia. Chissà perché. Alla fine diceva, ah, piantare, magari gioco qualche scemenza. E lui per gioco, per provocarmi, mi lanciava il tovagliolo sul naso, no? Noi stavamo vicini di tavolo. Io ero a capo tavola, lui la mia destra, sempre. E mi lanciava il tovagliolo in faccia. E quindi buttar per gioco, no? Farti uno scherzo. A volte si fa con l'acqua, no? Che si butta. Ah sì, quando si fa con l'acqua si fa poi così. Che gioco scemo, è un gioco, è il gioco per eccellenza, buttar lì qualcosa. Scagliare quasi come un dardo, buttar là. Benissimo. L'io che brucia tutto e tutto dissolve. Io? Che cosa? Perché su questa parola pure noi ci incagliamo, non so voi, io mi incaglio. Ogni volta che sento, leggo, voi leggerete anche la parola coscienza qui, molte volte, però spero aiutati da quello che vi ho detto poco fa. Ogni volta che leggo io vado in palla, in confusione, perché la parola io la intendo sempre come io individuale, insomma, no? Faccio, dico, io è l'ego, insomma, è la tua particolarità specifica, eccetera. Sì, anche, ma la parola io, proprio quella che noi usiamo, se ci pensiamo un attimo, non ha di per sé ovviamente questo senso, no? Voglio dire che la parola io è un pronome personale. È un pronome, no? Qualcosa che sta al posto di un nome. Questo è interessante, no? È qualcosa che sta al posto di un nome ed è un pronome personale di prima persona. In qualche modo indica qualcuno che è primo, capite? Nell'azione, rispetto al verbo, di ambedue i generi. Io non ha il femminile o il maschile. E io non ha il plurale. Io è sempre al singolare e io è sempre indifferentemente maschile e femminile. E questo in tutte le lingue. Io, no? Comunque lo traduciate in quanto pronome personale di prima persona, ha questa caratteristica. Come si dice nei testi di cui stiamo parlando, io, lo ricorderete perché Mario ce lo ha ricordato, ce l'ha spiegato, si dice aham. Ma ha il senso di un io non individuale, ci spiegava Mario. Non trascendente, ci spiegava ancora Mario. Piuttosto parte della natura. La natura è aham. Ma che strano, no? E ci spiegava Mario sottolineandolo, aham non si può dire al plurale. C'è soltanto al singolare io. Ok. Lasciamo un attimo in sospeso, pazientate, e ci leggiamo qualche passo adesso, pochi, e sono fulminanti, ma l'invito al solito è a meditarveli con calma a casa, per parte mia li trascriverò perché possiate avervi accesso anche senza andare in biblioteca, eccetera. E allora leggiamo. Volevo leggervi alcuni passi, non dalla parte centrale, quella, come si diceva, stavo facendo performance, quella che ti spiega come fai questo, ma dalla cornice, quella dottrinale, d'accordo? E allora, guardate, le stanze 5, 6, 14, 17, 135, 143, quindi siamo proprio nella parte prima della 23, insomma, è la cornice, la parte della cornice iniziale, e dopo la 135, 136, insomma, che invece dà inizio alla seconda parte della cornice. Andiamo, dai! Ce la fate? Mi sono persa. Stanze 5 e 6. Tutto quello che è dotato di parti appartiene alla suprema infima. Poi vi spiego. Ma se aveste letto le note introduttive avreste già capito. O anche all'infima. Allora, le scuole tricca, di cui appunto vi dicevo che è la sintesi, no, più alta, quella che Binavagupta teorizza nel modo più organico, bla bla bla, la scuola tricca si chiama tricca perché si basa su una triade, tricca e triade. Una triade che si caratterizza appunto come Shiva, Shakti, Nara. Shiva, ovviamente l'abbiamo detto, il supremo, che è para, cioè indifferenziato. Shakti, ossia supremo infimo. Interessante, tutte e due. Supremo infimo, parapara, ossia oscillante differenziazione, non differenziazione. E Nara, ossia l'infimo, eccolo qua. La differenziazione. Quindi supremo, via di mezzo, supremo infimo, tutti e due, Shakti. Ciò su cui, la potenza su cui si concentrano queste scuole, e poi Nara, l'infimo. Allora, tutto quello che è dotato di parti appartiene alla suprema infima, Shakti, o anche all'infima, Nara, al differenziato, indifferenziato, differenziato, indifferenziato, o al differenziato. Se appartenesse alla suprema, Shiva, contraddirebbe la sua stessa suprema natura. Il piano supremo, proprio in quanto privo di parti, non sussiste in ragione di una differenziazione di fonemi o di corpi, di suoni o di corpi. Sussistendo le parti, esso non sarebbe più tale. Quindi, la suprema coscienza, spiega la commentatrice e curatrice di questo testo che è introdotto da Regno Rognoli, ma che è Attilia Sironi, e dice la suprema coscienza, vi prego, è priva di parti e indifferenziata. Interessante. Allora, coscienza l'abbiamo detto, c'è se c'è stacco, ci abbiamo sbattuto la testa. Ora lei ci dice, la suprema coscienza è priva di parti, indifferenziata, è una. Né come tale può mai divenire oggetto di rappresentazione mentale. Non c'è teatro. una forma di coscienza che mai è oggetto di veruna possibile rappresentazione discorsiva. Questo è Shiva, no? La suprema coscienza. Attraverso la potenza suprema infima, in modo, attraverso Shakti, attraverso la sua effettuazione, in modo che essa sia insieme distinzione e non distinzione, procede come un elefante che si riflette dentro uno specchio. E attraverso la potenza infima, cioè il differenziato, essa procede così che apparisca in uno stato di distinzione soltanto, costituita da forme di esistenza distinte l'una dall'altra. Quindi la coscienza suprema è una. Se sussistessero le parti, essa non potrebbe esserci, perché l'una è anche unità. Tuttavia, la sua potenza, no, la sua attuazione, è come un elefante in uno specchio, che si rispecchia, che si riflette, è suprema e infima, oscillazione, movimento. Beh, l'immagine dell'elefante nello specchio, scusate, è bellissima, molto meglio che Walt Disney, insomma, è fantastico, no? Bene. E attraverso la potenza infima, essa appare in uno stato di distinzione, costituita da forme di esistenza distinte l'una dall'altra, appare, si dà, prende corpo. Condizione onnicomprensiva connessa con Bhairava, propria di chi si è identificato con Bhairava, trascendente le rappresentazioni mentali, priva di ogni misura, abbiamo già incontrato la giusta parola, priva di ogni misura di spazio e di tempo, non specificata da direzioni e indicazioni, impossibile a esprimersi, ineffabile secondo realtà, essenziata da una esperienza interiore di intima beatitudine, ecco la realtà che deve essere conosciuta secondo verità. Devi conoscere questo. E noi siamo in crisi, ma come conoscere? No, nello stacco, arrivare a conoscere con strumenti questa unità per la quale, boh, io è singolo. Ma chi conosce? Chi conosce cosa? Ecco la realtà che deve essere conosciuta secondo verità, immacolata, alimentatrice del tutto. Questa essendo la suprema realtà, chiedi: chi è l'adorato? Chi colui che è soddisfatto e propiziato? Chi adora nel culto? O chi conosce cosa? Essendo questa la suprema realtà, la suprema conoscenza da raggiungere, no? Chi conosce chi è il conosciuto? Se guardi nell'abisso, chi guarda l'altro? L'abisso guarda te, tu guardi l'abisso. Dalle condizioni di Bhairava, il tremendo, così celebrata, è la suprema, in forma suprema, chiamata la suprema Dea, la suprema forza, la suprema Dynamis. Il termine Bhairava designa qui, questa è la commentatrice, l'io nella sua pienezza, ricolmo di tutte le cose, l'io, nella sua pienezza, ricolmo di tutte le cose. Pensiero che ha come oggetto il tutto non ancora differenziato, ha come oggetto la condizione onnicomprensiva dell'io, ma assunta l'identità del sé con Bhairava, come possono ancora sussistere le diversificazioni tra soggetto e oggetto, che sono alla base dell'azione, ad esempio, del culto, no? Noi potremmo dire della conoscenza così come l'abbiamo intesa, no? Un andare verso con strumenti. E poi, andiamo nella seconda parte della cornice. E allora, il tutto splende della luce della conoscenza. Il sé splende della luce del tutto. Conoscenza e conoscibile sono percepiti come una cosa sola, perché dotati della stessa natura. Mente, coscienza, potenza e sé, quando ho amata, perché qua è un dialogo, ha detto il Vijnanabhairava, è un dialogo che nasce dalla domanda della dea al dio, di Shakti a Shiva, che dice: spiegami. La potenza chiede spiegazioni. Quando ho amata mente, coscienza, potenza e sé, questa tetrade giunge a esaurimento, allora si invera il corpo di Bhairava. Questo è l'ultimo, commenta la curatrice, dei 112 insegnamenti. Quando mente, coscienza, potenza e sé giungono esaurimento, questa tetrade giunge all'esaurimento, allora si invera il corpo di Bhairava. I 112 insegnamenti, immobili di là da ogni fluttuazione, o dea, sono stati esposti in sunto. Abbiamo esposto le 112 istanze, no? Chi li conosca perviene alla vera conoscenza. E io, sempre più curiosa, la vera conoscenza. Chi sia congiunto anche con uno solo di essi, di questi 112 insegnamenti, che riesca a praticarne anche solo uno, diventa Bhairava spontaneamente. Agisce con la sola parola, ha parola efficace, agisce con le parole. È autore di offuscamento e di grazia. Non è più sottoposto a vecchiaia, né a morte. È dotato di poteri come quello di diventare piccola volontà. Ricordate quello che è stato ricordato? No, le parole, no? Queste esserini, corpicini, piccoli, piccoli, che però sono efficacissimi, no? Ha il potere di diventare piccola volontà, eccetera. Ovviamente è amato dalle yogini, Odea. Signore di tutte le riunioni. Pur vivendo ed essendo ancora occupato in attività, egli è un liberato. È liberato. Ora, se questo, oddio, è il corpo della Suprema, coscienza. O grande Signore, queste sono domande della Dea al Signore. Così stando le cose, a chi è rivolta la recitazione? E qual è la recitazione? A chi rivolgo la preghiera? A chi rivolgo il culto? A chi, a cosa volgo la mia azione conoscitiva? Chi è contemplato, riprende qua quello che diceva nella parte iniziale della cornice, chi è il contemplato, o grande Signore? Chi è adorato? Chi è soddisfatto e propiziato? In onore di chi è celebrata l'offerta al fuoco, ad esempio? Sono tutte forme di culto, no? Pratiche della conoscenza. Per chi lo fai? Verso cosa lo fai? Cos'è il sacrificio, il luogo sacro e come si configurano? Che cos'è questa azione conoscitiva nella quale il soggetto e l'oggetto scompaiono? Cioè, spiega la commentatrice, se il sé non è altri che Shiva, le tradizionali pratiche di culto, le tradizionali forme di conoscenza, se essa ha come scopo quello di una adesione al vivente, capite? Dico così. Se tali tradizionali pratiche di culto fondate sulla dualità di celebrante e divinità celebrata perdono di significato, perché il celebrante e il celebrato sono il medesimo nella coscienza suprema, allora chi è contemplato? A chi è rivolta la recitazione? A chi è volta la conoscenza? No? Verso dove vai? Cosa fai? Risposta. La vera meditazione o recitazione è rivolta di continuo alla suprema realtà. E la vera recitazione è un suono spontaneo, essenziato di mantra, e tale colui a cui la recitazione è rivolta. Un suono spontaneo, essenziato di mantra. Ecco, chi è che volge l'atto conoscitivo? Chi è che compie l'atto conoscitivo? Ed ecco ciò da cui l'atto conoscitivo è compiuto. La vera recitazione, rileggiamolo, è l'ultimo passaggio. È un suono spontaneo, essenziato di mantra. Come dire, essenziato, a me piace pensare alle spezie, no? Speziato di mantra, no? Tutto profumato di mantra, attraversato di mantra, ma anche fatto di mantra. E tale è colui a cui la recitazione è rivolta. Un ultimo passo, lo so che siamo all'ultima chiusura, ma secondo me ne vale la pena. Piccolo. Cosa vuol dire un suono spontaneo, essenziato di mantra? Mario ci ha spiegato che il mantra supremo, quello in cui la conoscenza suprema si esprime, ricordate? È anche nella radice di io, che è aham. E il suono supremo, il mantra suprema è ah, ricordate? È la meraviglia, il suono della meraviglia. Il suono che esprime la meraviglia. E ci ha spiegato che quel pronome personale, aham, che è un io non individuale, non trascendente, che noi facciamo così tanta fatica a pensare se non prestiamo attenzione a cosa diciamo quando diciamo io, che diciamo la stessa cosa. Tra parentesi, scusatemi, sarebbe bello qua pensare anche al io puro di Fichte, ma sarebbe un'altra strada, non secondaria, ma insomma interessante secondo me. Ecco, quando noi diciamo io, diciamo qualcosa forse di non molto diverso. Io, pronome personale di ambedue i generi, non declinabile al plurale, di prima persona, primo agente. Non diciamo qualcosa di molto diverso da aham. Se intendiamo l'aham nella sua forma come dire, nel punto culminante del suo cammino conoscitivo. Ranier Gnoli dice: l'io è il mantra per eccellenza. L'io è il mantra, è il suono per eccellenza. Mario ci ha detto, il suono per eccellenza è ah, stupore, meraviglia. E aham, ci spiegava Mario, è parte della natura. Non si può dire al plurale. Ma cosa è natura? Ci diceva Mario. Ricordate? Diceva, natura, per intendere natura bisogna intendere il gioco, la relazione, gioco, la relazione, e l'identità, la simultaneità differita, differente, no? Variante, vibrata di Prakriti, che vuol dire fatto spontaneamente, e Parusa, uno che guarda. Ricordate? Mamma come ricorda Dioniso Apollo, però vabbè, non lo diciamo. Allora, natura è fatto spontaneo e uno che guarda. Fatto spontaneo con uno che guarda. Fatto spontaneo per uno che guarda. Che non è fuori dalla natura, è soglia della natura, stacco nella natura, ha meraviglia e aham allora come meraviglia della conoscenza suprema. Eccolo qua. Meraviglia della conoscenza suprema. E allora questa meraviglia, il mantra supremo, l'io è mantra supremo, è il soggetto supremo. La prima persona suprema, il primo attore supremo, capite? E dice l'insegnamento, coincide con con Shiva, che è il tutto che gioca, che si getta per scherzo, che si stacca in se stesso per scherzo. E in che cosa si stacca, si getta? Nei suoi arti, che sono nient'altro che il suo corpo, le sue differenze, per qualcuno che guarda, per uno che guarda. Allora, se questo percorso fatto di spunti e suggestioni che ancora non ricamano un tessuto organico, l'ho detto dall'inizio, solo pietre su cui vedere se si può appoggiare il piede, apre una qualche strada, come dire, indicherei questa strada, nient'altro che questo adesso, vedremo più avanti, così. Mi interrogavo su come intendere l'esperienza estetica. In quanto esperienza conoscitiva. O mi interrogavo sulla possibilità di intendere, su un modo per intendere l'azione conoscitiva come esperienza estetica, come experior, capite? Cioè come coscienza dell'aesthesis e nell'aesthesis, come coscienza senziente. Vi ricordate, dicevo, come performance e conoscenza possono stare assieme. Ora, la strada che mi pare di intravedere, la nominerei come se dessimo il nome della via e basta, nient'altro, non la percorriamo adesso, no? È questa coscienza del sentire, esperienza estetica, coscienza del sentire, cioè sintesi vibrante di conoscenza e sensazione. Sentire il sapore, non solo sapere, ma sentire il sapore, conoscendo, cioè con strumenti. Sentire il gusto, potremmo dire, il sapore della conoscenza. Sentire il gusto della discontinuità. Sentire esteticamente il sapore del discontinuo, sentire il sapore della morte, gustarla, ciò che resta, il discontinuo. Questo forse, questo che è sempre uno, è sempre quello, la meraviglia di questo è una, e in questo senso io forse è uno. È l'io che è il mantra supremo. Questo gusto, questo sentire, questa possibilità di sentire conoscendo, di sentire la conoscenza, di gustare la potenza dei resti, diciamo così, questo è un suono spontaneo. Essenziato di mantra, essenziato di stupore. È un suono spontaneo, essenziato di fatto di uno che guarda e quindi, meraviglia. E forse, forse, in questa prospettiva, su questa strada, si potrà meglio intendere cosa significasse l'espressione usata da Mario, che io ho annotato nei miei appunti, questo modo della conoscenza è gustare, io dico la morte, non sono parole di Mario, il discontinuo, il gusto è sempre quello, il gusto della meraviglia, ed è essere luminosi e vibrare nella conoscenza. Se riuscissimo a fare luce sul senso, le possibilità, chiarire meglio il senso, esercitare le possibilità di un'esperienza conoscitiva che gusti esteticamente, cioè vibrando nell'unico gusto la meraviglia del resto e del suo operare, forse avremmo inteso in che senso l'esperienza estetica può essere conoscitiva e l'esperienza conoscitiva può essere aesthesis. Ma questo lo vediamo nelle prossime sessioni, chissà, spero.